7 minuti dopo le 9, eccoci qua, tornati in onda per la seconda parte del giorno delle locuste. Devo subito segnalarle un fatto, professor Di Stefano. Durante la pausa mi sono recato al bar, ho ordinato un chocorì pretendendo lo sconto alla luce del crollo del prezzo del cacao. Chi l'ha detto? Mi ha risposto la barista, gli ho detto il professor Di Stefano, ma figurati. Quindi le chiederei cortesemente se al termine della trasmissione possiamo recarci insieme alla bar e trattare sullo sconto che mi spetta in virtù del crollo dei prezzi del cacao.
Sì, anche se io non ho detto che è crollato il prezzo, Come, ho detto che si sta sgonfiando una bolla.
Quindi niente sconto?
Secondo me no.
Ciocoria a prezzo pieno?
Sì.
Vabbè, dopo andiamo a trattare, anche perché sono altre, le confesso, le mie preoccupazioni in questo momento. Guardi sto braccio, cioè mi si è arrossato tutto il braccio con comparsa di inquietanti bolle e non vorrei che sia stato il ragno violino, perché c'è adesso rimbalza un po' su tutte le prime pagine l'allarme del ragno violino, e stavo leggendo adesso perché mi sono voluto documentare. Il morso è inizialmente asintomatico, indolore. Compare nelle ore successive una lesione arrossata, esattamente come quella che posso riscontrare sul mio braccio, con prurito, bruciore, formicoli, e poi improvvisamente diventa prolifera, necrosi, febbre, ecchimosi, danni ai muscoli, reni, emorragie, e può essere necessario il trattamento nella camera iperbarica. Allora, nel caso dovessi accusare un malessere, mi raccomando, segnali ragno violino, perché io probabilmente sarò allora già completamente privo di sensi.
Leggermente ipocondriaco.
Lei non ha paura del ragno violino?
No, assolutamente.
Anche perché si annida, è conosciuto come il ragno eremita, vive dentro le case, si annida nei battiscopa e nelle scatole di cartone, poi quando gli gira arriva zac e ti procura la necrosi quando meno te lo aspetti. Il professor Santoro secondo me non ha timore del ragno violino.
No, in generale dei ragni no, di altri insetti sì,
tipo,
diciamo, ma dei ragni...
Tipo che cos'è che l'atterrisce?
Tipo, non amo molto le vespe, diciamo, e tra l'altro sono stato convinto per anni di essere allergico, poi una volta che c'ero appunto mi aspettavo di morire, non sono morto, quindi ho verificato di non essere allergico, però comunque non le amo.
Io me lo immagino il professor Santoro sdraiato nella pineta come Anita Garibaldi in attesa dei Campi Elisi, soccorso dalla moglie al suo capezzale.
Soccorso, ho preso male parole, però va bene, sì. Io invece pensavo che lei stesse male Bacchi dopo aver visto lo scandalo di gara 5 in Indiana contro Cleveland.
Ho letto della stoppata irregolare di LeBron James, però non ho potuto approfondire, lo farò certamente dopo la trasmissione se sopravvivo. Poi di basket parleremo in chiusura del suo intervento, ma nel frattempo voglio segnalare agli ascoltatori, al professor Di Stefano, che ieri sera il professor Santoro mi ha inviato un messaggino dicendomi: parliamo delle nomine, e io ho risposto certo, ok, con tanto di pollicione su WhatsApp. Quello che non ho detto è che non ho la più pallida idea di quali nomine siano, cioè sono andato totalmente sulla fiducia. Di che nomine stiamo parlando?
Allora, stiamo parlando di una nomina in particolare. Sappiamo che l'avete visto voi, l'hanno visto tutti sui giornali, si parla del fatto che ci sono diverse importanti partecipate pubbliche con il management in scadenza e non si sa bene cosa farà questo governo, se aspetterà il nuovo futuro possibile governo oppure se procederà. Nell'ambito di queste ce ne sono alcune molto importanti che tutti conoscono, ce n'è una di cui si parla di meno, che è la Sogei, che però è dal punto di vista della gestione del fisco ha un ruolo assolutamente essenziale. Cos'è Sogei? Sogei è la Società Generale di Informatica, che è una SPA di intera proprietà pubblica, che svolge per conto dell'amministrazione pubblica, per il Ministero dell'Economia, per la Ragioneria dello Stato, per tutte le agenzie fiscali, una serie di funzioni fondamentali, sostanzialmente di archiviazione di dati, di elaborazione di dati e anche di sviluppo. Perché è molto importante? Innanzitutto, appunto, possiede tutti i nostri dati fiscali, pensate all'anagrafe tributaria, infatti periodicamente ci sono queste problematiche di sicurezza, dati che escono, non si capisce bene come. È l'unico caso al mondo, non esiste un altro paese al mondo, in cui i dati fiscali, anziché essere interni all'amministrazione, sono esterni, cioè gestiti da una società che pur essendo pubblica va fuori dall'amministrazione. Non solo, ma questa società litiga con il ministero da 7 anni, cioè il contratto è scaduto da 7 anni, perché il ministero, visto che si tratta della società esterna, vorrebbe introdurre degli elementi, diciamo, di concorrenza, e il management della società si rifiuta di farlo, e quindi quando si tratta di tutelare se stessa diventa di nuovo una società pubblica a tutti gli effetti e non vuole essere sfidata in questa sua posizione. Il risultato è che, diciamo così, i livelli di efficienza sono, diciamo, migliorabili, ecco, per usare un eufemismo, e si potrebbe sicuramente intervenire per razionalizzare il tutto. Ora, in questo contesto si sta discutendo del nuovo management, e ci sono sostanzialmente 3 possibilità. La prima è quello che tutto continui così come è stato gestito in questi anni, e quindi ci sia una scelta conservativa, magari di conferma dei vertici attuali, che continuerebbe a perpetuare i problemi e le inefficienze, e anche, mi sia consentito dire, i costi che una struttura del genere ha, perché ovviamente Sogei ha poi tutta la sua struttura dirigenziale, tutte le remunerazioni connesse alle posizioni dirigenziali di una società a parte. C'è una soluzione che qualcuno avanza di semi-riforma, in cui verrebbe nominato un importante manager che proviene dal settore privato e che ha avuto già qualche esperienza nella legislatura precedente, è stato coinvolto nella legislatura precedente e che dovrebbe diventare il regista di un'operazione di riorganizzazione di Sogei che dovrebbe diventare più funzionale, più servente, diciamo così, rispetto agli obiettivi delle strutture, in particolare dell'Agenzia delle Entrate, che da sola genera la metà del fatturato di questa società. Tra l'altro, tra le tante stranezze, questo fatturato poi genera un utile che torna al Ministero, quindi è veramente un giro incredibile, perché gli enti pubblici pagano a Sogei che fa un profitto che poi torna al Ministero, è veramente del tutto privo di senso. La terza possibilità, ancora più radicale, che a quanto pare sostenuta in alcuni ambienti vicini ai 5 Stelle, che sarebbe quella di ripartare tutte queste funzioni all'interno delle amministrazioni pubbliche, superando questa, come dire, superfetazione societaria. Sarebbe qualcosa di epocale, perché è una battaglia che altri hanno provato e ne sono sempre usciti con le ossa rotte. Per cui, in questo momento di grande incertezza, dove tutto è liquido, dove si fanno grandi chiacchiere su governi possibili, ipotetici, in realtà secondo me bisogna tenere un occhio aperto su questa nomina, perché molte delle cose che si dicono sulla maggiore efficienza, sull'utilizzo dei big data, eccetera, eccetera, passano attraverso questa scelta.
Quindi, se dobbiamo sintetizzare tutto questo in un unico titolo giornalistico, possiamo dire che in fondo è tutto un magna magna.
Questa è una citazione del
colta dal De Rerum Natura, citato dal professor Di Stefano questa mattina, Lucrezio.
No, io la sintetizzerei in un altro modo, dicendo che, come in tutti i periodi di cambiamento, c'è una, appunto, possibilità di cambiamento reale, oppure c'è una possibilità di cambiamento gattopardesco.
Ho capito, ma
comunque mi sembra di capire.
Ma non ci sta come titolo tutta sta roba qua, quindi mettiamo tutto un magna magna, poi l'occhiello, quello del professor Santoro.
No, beh, però professor Santoro, sì, mi sembra di capire che l'ipotesi di eliminare Sogei la troverebbe assolutamente d'accordo.
Allora, secondo me è la cosa più funzionale. Ripeto, quando uno va all'estero a spiegare questa cosa, la gente strabuzza gli occhi, se lo fa spiegare 2 volte, anche dopo la seconda non capisce.
Non capisce le ragioni, certo.
Non c'è una ragione al mondo per cui questa cosa debba esserci. Se vogliamo, 20 anni fa si poteva pensare che dentro l'amministrazione non ci fossero le competenze, le flessibilità, di orario, anche tutte le cose che sono necessarie per gestire un certo tipo di funzioni, ma sono passati più di 20 anni e sono sicuro che si potrebbero trovare le soluzioni. Tra l'altro, come si è fatto per esempio per Equitalia, che è stata sciolta, è stato creato un ente pubblico economico in modo tale da mantenere il contratto differenziato per quei dipendenti, allo stesso modo lo si potrebbe fare per Sogei in modo da riconoscere quelle professionalità. Il problema vero non sono i dipendenti, il problema vero sono le diverse poltrone che Sogei gestisce e che sono sempre state oggetto di trattative serrate tra i partiti.
Ecco, la cosa che maggiormente mi ha colpito in tutto questo è sentire che lei va all'estero a spiegare questa cosa. Io me la immagino in spiaggia a Naxos e al vicino d'ombrellone, contro la sua volontà, lei gli spiega la Sogei e questo fa finta di leggere il libro lì in contrario.
Certo, chiedendo... tra un commento sul Panathinaikos se un altro parla di questo. No, io parlavo dei convegni, di queste cose.
Ho capito. Chi vince Eurolega?
Ma a questo punto il Kaunas, speriamo, ovviamente, della Volpe Jasikevičius. Ha eliminato l'Olympiakos. Non è aggiornato.
Francamente no, invece aggiorno i familiari delle condizioni del mio rash cutaneo provocato forse dal ragno violino, si sta aggravando, quindi ricordatemi come una brava persona. Grazie professor Santoro, buongiorno. Alla prossima. Hai visto
il messaggio di Valentina, l'ho fatto vedere.
Sì, l'ho visto, infatti anche per quello che sono lievemente
Valentina per venire incontro a
lasci stare.
Per venire incontro alle tue fobie, insomma, leggermente vistose, ha confermato l'evoluzione descritta.
E vedrà poi quando accade le sue fobie. Va bene. Intanto, a proposito di allarmi, il professor Di Stefano mi segnalava, mentre il professor Santoro ci raccontava di Sogei, che c'è un dato nuovo sulla croissance française, che non è la croissant intesa come brioche, ma croissance intesa come crescita.
È un alert che è appena arrivato, che è stato pubblicato da tutte le agenzie e i siti francesi, quindi in primo piano anche su Le Monde, e quindi il rallentamento, il forte rallentamento, così scrive l'edizione online di Le Monde, nel primo trimestre della crescita economica della Francia, 0,3% contro lo 0,7% del trimestre precedente, e questo sarebbe riconducibile, secondo l'INSEE, che è l'Istat francese, a una tendenza al consumo meno dinamica delle famiglie, almeno nel primo trimestre appunto del 2018. Per capirci, gli economisti si attendono per il 2018 una crescita paragonabile a quella del 2017, il 2%, anche se leggermente inferiore rispetto alle stime che erano state fatte sul finire dello scorso anno.
Stanti i dati sulla croissance française, è un niente arrivare alle notizie sull'ammanettement, inteso come ammanettamento, di Vincent Bolloré. È stata una delle notizie bomba della settimana.
Sì, diciamo subito che non sono state messe nessun tipo di manette.
Sì, non sono state fermele le manette.
Nel senso che, come era accaduto precedentemente con la vicenda appunto che riguardava Nicolas Sarkozy, Bolloré è stato convocato e messo in custodia giudiziaria, che vuol dire sostanzialmente che vieni convocato per un interrogatorio e non puoi sottrarti fino a quando l'interrogatorio non è stato concluso.
Un po' come Martina quando deve andare da Fico.
Direi che lo stile è profondamente diverso. Stiamo parlando della polizia giudiziaria di Nanterre, che è la procura competente per i reati appunto di corruzione e anche di corruzione internazionali. I due giudici sono Serge Troaneri e Aude Bourrezy. Sono i due giudici che sono titolari di questa inchiesta, che lo ricordiamo perché ne avevamo parlato più volte negli anni passati da questi microfoni. Parte da lontano, esattamente dal 2016, quando ci fu la prima grande perquisizione della filiale Bolloré Africa Logistic e del colosso pubblicitario Ava, nell'ambito appunto di questa inchiesta, che potremmo riassumere in poche parole: ipotesi che sia le elezioni presidenziali in Togo che quelle in Guinea sarebbero state condizionate da episodi di pesante corruzione internazionale. Di fatto Bolloré avrebbe pagato le campagne pubblicitarie, le attività di comunicazione dei due presidenti, a Alpha Condé e Foré Gnassingbé in Togo, campagne pagate da, appunto, dall'agenzia di pubblicità AVA, e in cambio, guarda caso, subito dopo le elezioni in entrambi i paesi, cioè in Togo e in Guinea, le concessioni portuali sarebbero state revocate ai precedenti gruppi e riassegnate al gruppo Bolloré.
Stavo pensando anche un'altra ipotesi, che magari se mi ha morso il ragno violino non mi succede tutto quello che è stato immaginato, ma invece divento l'uomo ragno violino, un nuovo supereroe che combatte la musica elettronica in favore degli arrangiamenti orchestrali.
Ah beh, divertente questo, potrebbe essere.
Sì, dovendo scegliere tra questo e la necrosi e la camera iperbarica, francamente sceglierei la seconda che ho detto.
Assolutamente d'accordo. Per rimanere sui dati economici, sempre questa mattina il Financial Times ha pubblicato i dati che arrivano dalla Cina, in particolare l'andamento della crescita dei profitti del comparto industriale per le principali grandi aziende cinesi, e questa crescita ha registrato il livello più basso negli ultimi 21 mesi in marzo, per la precisione si tratta di un più 3,1%, appunto è il livello, appunto, come dicevo, più basso rispetto a quelli registrati negli ultimi 21 mesi.
Stavo guardando il trailer di Mission Impossible 6, dove c'è un quasi incidente pazzesco. Comunque Tom Cruise ha detto
a causa del ragno violino?
No, di cavoli suoi. Comunque Tom Cruise ha detto che sarà il suo film più epico. Vedremo. A proposito di epica, dovremmo cercare di condensare in 3 minuti e mezzo i soliti 35 argomenti. Visto che parlava di crescita, allora partiamo da una crescita che le sta evidentemente un po' sul gozzo, quella di FCA, caro professor.
Non mi sta per niente sul gozzo. È evidente che Sergio Marchionne, che sta per lasciare la guida del gruppo nel 2019, sta spremendo al massimo i risultati in vista della super liquidazione che lo aspetta, e che è strettamente legata all'andamento sia degli utili netti sia dell'andamento in borsa del titolo, anche perché parte della liquidazione è in stock option. Bene, nel primo trimestre del 2018 FCA ha fatto più di 1 miliardo di utile netto, per la precisione 1,021, più 59% rispetto allo stesso periodo del 2017, ha fatturati calanti, meno 2%, e questo ha permesso a FCA di battere per la prima volta General Motors, la prima volta dalla bancarotta, appunto, di Chrysler e dalla crisi di General Motors, che il gruppo che è nato dalla fusione tra Fiat e Chrysler supera General Motors in termini di profitti. In forte contrazione anche l'indebitamento netto industriale, perché è passato da 2,4 a 1,3 miliardi, e l'obiettivo a questo punto è il debito a quota zero. Questo è dal punto di vista prettamente finanziario ottima notizia, dal punto di vista invece industriale, considerando che appunto nell'automotive non investire significa rimanere fermi, è una pessima eredità che credo verrà lasciata al prossimo, a chi dovrà assumere la guida del gruppo all'uscita di Marchionne.
Se è d'accordo, passiamo proprio velocemente sulla sorpresa dei dati che riguardano Amazon, Facebook e Twitter, che erano attesi come negativi, stanti le notizie assai note, e vorrei andare dritto dritto all'ultimo argomento che avevamo segnalato in scaletta, saltandone altri, perché mi interessano queste novità che arrivano dall'inchiesta internazionale sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese che è stata fatta esplodere con un'autobomba.
Sì, c'è una nuova puntata dell'inchiesta del consorzio internazionale Daphne Project, ne hanno pubblicata Carlo Bonini e Giuliano Foschini sul sito di Repubblica.it, una puntata estremamente interessante perché grazie ai 680.000 file che erano stati consegnati alla giornalista poco prima che fosse assassinata è emerso la storia di un contratto capestro da oltre $1 miliardo siglato da Malta con l'azienda di Stato per il gas e il petrolio dell'Azerbaigian, la Socar. L'elemento curioso, o comunque anzi l'elemento sconvolgente, è che la Socar ha assunto il contratto con Malta per fornire gas liquido naturale destinato a alimentare la centrale elettrica dell'isola. Il piccolo problema è che in Azerbaigian l'azienda di Stato e anche altri operatori non producono gas liquido e quindi la Socar se lo va a comprare sul mercato, lo rivende a Malta a un prezzo doppio rispetto alle medie di mercato internazionali, e questo spiegherebbe il fatto che tra la Socar, l'azienda di Stato dell'Azerbaigian e Malta si sarebbero realizzate delle mega commissioni di cui il principale destinatario sarebbe stato Kate Scambry, il capo di gabinetto del governo maltese e uno dei soggetti al centro dell'inchiesta di Daphne Caruana Galizia.
Alle 9:28 minuti siamo arrivati al termine di questa puntata del Giorno delle Locuste, probabilmente io al termine della mia breve parabola terrena a causa del possibile sgagno del ragno violino. Maledetto il giorno che ti ho incontrato. Secondo me non accenna a migliorare la situazione.
Più lo tocchi, più si infiamma. Lo dicevano anche i bambini, presente?
Lo dicevano?
Anche i bambini, che quando prude non bisogna grattarsi.
Ma io non lo sto grattando, lo sto osservando con tutta l'inquietudine del caso. Io vi do comunque appuntamento a venerdì prossimo, speriamo, se va tutto bene.
Sicuramente sarei qua.
Altrimenti lascerò a lei, caro professor Di Stefano, l'onere e la facoltà di ricordarmi come crede. Spenderà buone parole oppure?
Ma certamente.
Parole cariche di rancore.
Ma figurati, anzi, parole di grande affetto, però per prima cosa. Vai a prendere un cappuccino e dimenticati del ragno violino, che magari non c'è mai stato qua in radio.
Vabbè, se ci fosse un pool di dermatologi internazionali all'ascolto che volesse venire a soccorrermi, insomma, mi contatti su Facebook, gli mando le foto, loro mi dicono corri, io corro, sperando di fare in tempo, oppure niente, sarà stato tardi. Arrivederci.
Arrivederci.
Grazie.